Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere intervenuti. Oltre le armi, le nuove frontiere della guerra, io mi chiamo Alessandro Curioni, mi occupo di fondamentalmente sicurezza informatica, delle informazioni oggi che va tanto di moda, cyber security, materia che insegno all'Università Cattolica di Milano. Con me c'è Aldo Giannulli. Ricercatore, storico, archivista, consulente di procure in giro per l'Italia, curriculum importante. E insieme abbiamo scritto un libro ormai 5 anni fa, mi pare, 5, sì, 5 anni fa, che si intitolava Cyber War, la guerra prossima avventura. Siamo al Politecnico di Torino e di Cyberwar vi stanno parlando uno storico e un filosofo, il che già qualcosa suggerisce sul tema di quanto peculiare sia una guerra che noi immaginiamo, vogliamo immaginare in futuro, possa essere molto poco rumorosa, almeno per quanto possiamo percepirla. Tutto sommato il suono. Per trasmettersi ha bisogno di un mezzo e al di là dello schermo quel mezzo che è l'aria non esiste. Quindi quello di cui parleremo oggi saranno alcuni aspetti dei conflitti, fatemi dire prossimi venturi, perché parleremo anche di Ucraina, ma vedremo come in effetti il tema di una guerra cyber riportato in Ucraina non abbia prodotto quegli effetti devastanti che tendenzialmente potrebbe produrre. Quindi, per introdurre l'argomento, mi permetto di dare innanzitutto una prima contestualizzazione di quello che è il concetto di cyber, perché parliamo di cyber. Allora, quando io ho iniziato a occuparmi di sicurezza informatica, si parlava di sicurezza di oggetti tecnologici, oggetti digitali, indipendentemente dal fatto che fossero connessi o meno a una rete. All'epoca c'era anche la sicurezza dell'informazione, che prescindeva dallo strumento utilizzato per governare l'informazione e si preoccupava della sicurezza, appunto, indipendentemente dell'informazione che fosse su carta, oppure sulle tavole della roccia, oppure all'interno di un sistema. Perché abbiamo pensato di coniare il termine cyber? Ora, cyber deriva dal greco Kubernetes, significa timonare una nave, governare in qualche modo. E qui stiamo parlando di tutti quegli oggetti che non necessariamente trattano informazioni fini a se stesse. Cosa intendo dire? Sono tutti quegli oggetti che gestiscono, per esempio, oggetti digitali, che gestiscono oggetti nella realtà fisica. In casa molti di noi hanno oggetti più o meno smart. In casa noi abbiamo dei rapporti e delle relazioni con quelli che vengono definiti intelligenze artificiali deboli, che possono essere Siri, Alexa, algoritmi di trading, sistemi di scoring ci circondano. Ecco, tutti quei sistemi che in qualche modo governano qualche cos'altro. E allora qui assume senso il termine cyber. E quindi una guerra cyber è una guerra che riguarda questi oggetti fondamentalmente. C'è una distinzione che facciamo anche nel nostro libro, che è tra cyberwar, poi parleremo e vedremo quali sono le implicazioni, e l'infowar, cioè la guerra attraverso le informazioni, che ha più a che vedere con un tema di intelligence, che ha più a che vedere con un tema di depistaggi, di fake news, di influenzare in qualche modo l'opinione pubblica, determinare reazioni basate sulla diffusione delle informazioni, utilizzare l'informazione come vantaggio strategico. Ecco, sul tema informazioni io coinvolgo subito Aldo perché Aldo non è soltanto, non abbiamo scritto solo cyber, ma la sua vera specialità è la sua vera materia sono i servizi, il ruolo dei servizi di intelligence, il ruolo dei servizi di intelligence nazionali, internazionali. Quindi ti chiedo, com'era prima dell'avvento della tecnologia come elemento dominante nell'ambito dei sistemi di intelligence. Microfono. Perché sennò bisogna che non ti senti. Come andava
prima?
Vogliamo
iniziare così?
Iniziamo così, e poi da lì ci spostiamo.
Partiamo da una cosa. Venendo qui, parlavo con Alessandro di questa questione della cyber war e lui mi ha fatto una proposta che io ho accettato di fare una riedizione del libro ripensando. Ti ricordi quando me l'hai proposto?
Sì, no, questo è un gioco che facciamo sempre io e lui. Lui dice che io ho delle idee.
No, è così perché hai detto che sono un esperto in intelligence, te l'ho letto negli occhi.
Ecco.
Perché questo? Perché in realtà la guerra in Ucraina ha posto le premesse per rivoluzionare completamente il nostro schema, sia di che cos'è la guerra, sia di che cos'è l'intelligence. Non mi occuperò dell'intelligence in questa sede, mi basti dire cosa che, di cui mi sono occupato nel mio ultimo libro, Spie in Ucraina, registrando il fallimento completo dell'analisi dell'intelligence russa e di quella occidentale. Hanno sbagliato tutto. Non dal punto di vista operativo, gli occidentali sono stati bravi, non dal punto di vista della guerra psicologica, i russi, che al solito sono bravi. Però qui c'è da rivedere completamente tutta una serie di concetti, poi magari lo vedrò meglio. Intervento successivo, cercherò di spiegarlo, per cui la guerra in Ucraina ha azzerato una serie di cose di cui eravamo fermamente convinti. Una di queste era la questione della strategia indiretta, cioè del fatto che guerre aperte fra i due blocchi, fra grandi potenze, diciamo, non se ne possono fare. Perché se si arriva all'arma atomica è brutta la partita. Allora si fanno, sì, guerriccioli in giro per il mondo, quando proprio sono cose pesanti, sono fra India e Pakistan, o le guerre medio orientali, però confronti diretti fra le grandi potenze non se ne possono fare. Si possono fare però guerre coperte, e qui c'è la centralità dell'intelligence nelle guerre attuali, perché ci sono tutta una serie di forme di guerra e una molto promettente era la cyber war, proprio per il carattere occulto, coperto. Sì, certo, magari, e questo ve lo spiega lui, gli ho letto negli occhi che voleva dirlo, e magari poi c'è tutto un lavoro di intelligence che permette di capire da dove è arrivato l'attacco. O perlomeno, non c'è bisogno della prova, sei tu. E quindi c'è la reazione, eccetera. Però l'idea è comunque una forma di lotta coperta, di guerra coperta, e possiamo farla. Non è lo scontro diretto aperto. Ecco, questo la guerra dell'Ucraina ha cancellato completamente. Perché? Perché siamo arrivati a una guerra diretta fra due potenze, anche se l'Occidente sta intervenendo in questa guerra con le armi e con qualche suggerimento di intelligence, ma non con gli uomini, non combatte con i suoi eserciti. La Russia, fin qui, c'è dentro. Ora, questo travolge l'idea di guerra diretta e in questo quadro la cyber non è andata come ci aspettavamo.
No.
Ora lui vi dirà il per come, il perché e poi.
Allora, l'aspettativa di una guerra cyber è quella di produrre degli effetti diretti, cinetici. Su questo non c'è la professoressa Taddeo che per ragioni, per causa di forza maggiore, non è potuta venire, ma ne avevamo parlato anche in una lunga telefonata che abbiamo fatto. Esiste una pubblicazione nota come il manuale di Tallinn che alla regola 92 dà una definizione di quando un'operazione cyber può configurarsi come un atto di guerra. la definizione premette che l'operazione cyber deve ragionevolmente causare danni alle cose o alle persone. Su questo la professoressa Deo non è assolutamente d'accordo, perché dice che in realtà dal suo punto di vista è un tema di forza e aggressività, cioè non possiamo sanzionare solo la forza e non tenere nel debito conto l'aggressività. La guerra cyber è una guerra che tendenzialmente, senza produrre danni, voglio dire, diretti, cinetici, può paralizzare o comunque bloccare le attività di sistemi, anche, insomma, l'hanno dimostrato vari casi, le attività del gruppo Killnet russo attraverso gli attacchi di DOS hanno bloccato, anche se per tempi ristretti, le attività di alcune strutture, ospedali, ministeri e quant'altro. E quindi c'è questo dibattito sul fatto se debba produrre un effetto cinetico oppure se in realtà sia sufficiente l'effetto in quanto tale. Perché la guerra cyber, così come viene immaginata anche nel manuale di Tallinn, quindi con degli effetti diretti sul campo di battaglia, non ha funzionato? Beh, perché? Perché il livello di digitalizzazione e interconnessione dei sistemi non è ancora tale da produrre quell'effetto a catena o effetto domino che era ragionevole, che ci si aspetterà o ci si potrebbe ragionevolmente aspettare in futuro. In altre parole, la guerra cyber va in parallelo con quella che noi oggi chiamiamo la trasformazione digitale. Cioè, tanto più la trasformazione digitale diventerà pervasiva, tanto più una guerra di tipo cyber potrà ottenere dei risultati tangibili. Aldo parlava di operazioni sotto copertura. Beh, per ovvie ragioni, noi sappiamo che risalire alla fonte di un attacco o di un'operazione cyber è estremamente difficile. Io posso colpire un obiettivo situato, un sistema situato in Italia, dall'Ucraina, passando attraverso la Bulgaria, il Congo, l'Uzbekistan, per poi arrivare al mio obiettivo. Ora, risalire a questo non è banalissimo. Il tema della cosiddetta attribuzione, che poi può portare alla ritorsione, è cosa estremamente complessa. La cosiddetta threat intelligence, cioè l'analisi delle minacce, si basa su dei modelli, si basa su delle tattiche e delle tecniche che vengono individuate nel tempo e che consentono progressivamente di individuare l'attore. Come consentono di individuare l'attore? Perché un attore, una minaccia, tendenzialmente ha delle modalità operative. Quelle modalità operative sono costruite nel tempo. Se io riesco a individuare una modalità operativa ricorsiva e ad attribuirla a uno specifico attore, è molto più difficile per l'attore cambiare quella modalità rispetto che a una singola operazione. È un po', fatemi dire, lo stile del ladro, lo stile del criminale. Cioè, uno opera in un certo modo perché si è creato un metodo operativo. Cambiarlo diventa estremamente complesso. Quindi la partita si gioca su questo. Il ruolo dell'intelligence, peraltro, anche in una guerra cyber, non è trascurabile. Perché dico questo? Al di là del tema dell'informazione, della ricerca dell'informazione, c'è quella che io definisco la cosiddetta vulnerability intelligence. Ora, un'arma cyber, che cos'è? Un'arma cyber, per essere tale, parte da un assunto. Al di là del fattore umano, che è discriminante ancora oggi nell'80% degli attacchi cyber, quindi il fattore, le tecniche cosiddette di social engineering che vengono utilizzate per colpire uno specifico target umano e quindi indurlo a fare delle cose, ci sono poi tutte quelle che sono le cosiddette vulnerabilità di tipo tecnologico, che affliggono hardware, software, applicazioni, possono affliggere qualsiasi cosa, sono degli errori nella programmazione e nello sviluppo che possono produrre delle conseguenze indesiderate. Le conseguenze indesiderate si producono attraverso quello che tecnicamente viene definito un exploit, cioè una serie di passi predefiniti che consentono di produrre il comportamento anomalo nel mio obiettivo, che sarà appunto o hardware o software. Cosa è il vulnerability intelligence? le intelligence di tutto il mondo cercano le cosiddette vulnerabilità zero day, cioè vulnerabilità non conosciute, e una volta che le trovano costruiscono gli exploit e poi si guardano bene dal rivelarle. Perché? Perché è la base della loro arma. 2016 viene esfiltrato dall'NSA una parte significativa del suo arsenale, tra cui degli exploit che sfruttavano una vulnerabilità di Microsoft, noto, più famoso e noto come Eternal Blue. 2017, maggio-giugno 2017, ci sono due grandi epidemie malware, note come WannaCry e NotPetya, che sfruttano quella vulnerabilità. Microsoft rilascia la patch a marzo 2017 perché è stato esfiltrato dall'NSA exploit, altrimenti nessuno ne avrebbe saputo niente. Caso 2006-2007, Stuxnet, non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare, malware creato dai servizi segreti degli Stati Uniti e israeliani per sabotare il programma nucleare iraniano, in particolare l'impianto di arricchimento di Natanz. Viene veicolato all'interno dell'impianto attraverso una chiavetta, produce il danneggiamento di 300-400 turbine prima che qualcuno se ne accorga. Al suo interno ci sono 4 vulnerabilità zero day sconosciute. Per un governo, per un'intelligence, avere delle vulnerabilità zero day significa avere delle armi, letteralmente armi. E quindi noi non sappiamo oggi, ma è probabile, che operatori russi piuttosto che cinesi, piuttosto che gli americani, abbiano in pancia N vulnerabilità di sistemi che ovviamente usano. Beh, il gioco deve valere la candela, perché nel momento in cui la uso rivelo la natura della vulnerabilità e quindi qualcuno si preoccuperà di metterci una pezza, di correggerla. Quindi nel tema di una guerra cyber c'è anche questo, se vogliamo aggiungere. Oltre alla bassa livello di trasformazione digitale, la domanda vera è: ma se dal punto di vista degli Stati Uniti o dal punto di vista dell'Ucraina o dal punto di vista, valeva la pena usare quelle armi che poi non avrebbe più potuto riutilizzare, perché qualcuno avrebbe inevitabilmente corretto quelle debolezze in questo contesto? Anche qui è un'escalation. Che armi uso? In Ucraina sono state usate, è stato utilizzato per esempio una variante di un malware noto come Industroyer, di matrice russa, utilizzato per sabotare le sottostazioni, gli switch delle sottostazioni della rete elettrica. Non è che non è stato usato, è stato individuato da Microsoft ed ESET. Metà delle reti ucraine sono infestate da diverse tipologie di malware che si aggirano, sono stati installati lì, e se qualcuno di voi capitasse l'avventura di andare in Ucraina, sconsiglio di andarci con il proprio smartphone o con il proprio portatile, e vi proibirei di attaccarvi a qualsiasi rete wireless, perché tornereste indietro sicuramente con qualcosa di sgradevole. Questo era anche per rispondere ad Aldo, diceva è stato in qualche modo un flop la guerra cyber. Sì, ci sono tutta una serie di ragioni per cui non sono state utilizzate, ma in questo contesto vale la pena, qui ritorno, perché tu hai parlato di operazioni sotto false flag, che in rete sono piuttosto facili da fare, farsi passare per qualcun altro in rete è il minimo sindacale, giustamente, ma il confine a questo punto della guerra è tra una guerra coperta e una guerra scoperta o calda rischia di diventare estremamente labile, molto sottile. Perché, come dire, se io ti blocco una... dov'è, dal tuo punto di vista come storico, analista, dov'è il confine? Anche tu pensi che ci voglia un effetto cinetico oppure basta l'effetto punto? Cioè io blocco completamente una rete elettrica, ma nessuno deve sostituire un pezzo perché 3 giorni dopo riparte da sola, e allora, secondo gli autori del manuale di Tully, non è un atto di guerra. O viceversa, invece è sufficiente perché questo sia un atto di guerra. E soprattutto l'attacco dove va? Verso gli eserciti o verso i civili? Perché qui poi arriviamo al tema della simmetria, no? Delle guerre. Parliamo un po' di guerre asimmetriche.
Lo vedi che avevi ragione a propormi l'altra, la nuova edizione? Allora, la domanda che io ho lasciato parzialmente non soddisfatta, che lui mi aveva posto prima, è: ma come cambia l'intelligence? Vorrei fare un ragionamento proprio molto elementare. Negli ultimi 30 anni c'è stata un'esplosione incredibile della SIGINT, cioè della intelligence attraverso segnali tecnici. E sostanzialmente ricostruire, per esempio, un'aggressione telematica. Io personalmente sono dell'idea che comunque è un atto di guerra, sono di questo parere. Ma attenzione, ma noi siamo in grado di sapere esattamente qual è la provenienza di un attacco solo attraverso meccanismi di SIGINT o di ricostruzione più o meno del... Vero è che c'è la presunzione di colpevolezza. Se oggi ci fosse un attacco a una grande centrale americana, 2 secondi dopo ci sarebbe la risposta sulla Russia, perché sei in una fase di guerra aperta e quindi la presunzione è che sei stato tu, va bene? Però attenzione, perché la guerra indiretta o la cover war, come si suol dire, può ripresentarsi in un'altra maniera. Immagina che se c'è un terzo del conflitto che ha interesse a scatenare me contro lui, riuscirà a fare un attacco dove è sufficiente che non si stabilisca che sia stato io, e tu te la prenderai con l'altro perché c'è la presunzione di colpevolezza. È quello che si chiama una guerra catalitica, cioè il tentativo di simulare l'attacco da una parte per scatenare la guerra fra i due e fare il tertium gaudens, va bene? Ora, per esempio, pensa uno, non credo che ne abbia i mezzi, ma pensa uno come Kim Jong-un, sai quanto a nozze ci va per una cosa del genere? E allora qui si pone un problema. Come cambia l'intelligence? Non è il caso che dobbiamo rivalutare seriamente la cosiddetta UMINT, le fonti umane? Cioè, sì, vabbè, d'accordo, con l'intelligence tecnica ce la posso pure fare. Però, sai, non è detto che ce la faccia in tempo. Non è detto che io non reagisca prima ancora. E forse è il caso che io mi procuri qualche informatore negli apparati che mi mandi un segnale che dici: stai attento, non è quello che sembra.
Un ritorno al passato.
Un ritorno al passato. E questa è, alla domanda rispondo parzialmente, il primo segnale. Guardate che dopo la fine della guerra noi ci troveremo a rifare sia l'ordine mondiale sia completamente tutte le nostre concezioni strategiche. Mettetevelo in testa, e questo è quello che ci aspetta. In questo quadro l'intelligence prima di tutto si deve porre il problema. Guardate che gli americani ci hanno forato di brutto dimostrando di avere una rete di informatori in Russia inesistente. Pensate alle sciocchezze che sono detto sulla salute di Putin, cose, cioè roba da giornale scandalistico sulle avanti dei calciatori, siamo a questo livello. E allora il primo pezzo sarà questo, ma non sarà solo questo. Non so se questa prima risposta ti soddisfa.
Allora, è sicuramente un punto centrale. Nell'ambito dell'intelligence oggi, quello che una delle cose che sta emergendo, ci sono un report che ha pubblicato, credo 15 giorni fa, la RAND Corporation, che è un think tank americano piuttosto noto, e un altro studio che risale all'inizio del 2021 del Centro per gli Studi Internazionali, Difesa e Studi Internazionali, in cui c'è un fantasma che si aggira per l'intelligence. Questo fantasma assume il nome di OSINT, cioè Open Source Intelligence. Ora, voi pensate che già nel 2001, a valle dell'11 settembre, la CIA ricostruì esattamente quello che era successo e scoprì che più o meno il 90% delle informazioni erano disponibili, cioè avrebbero potuto trovarle. Il problema era che la quantità di dati e di informazioni, le basi dati destrutturate, erano tali e tante che il lavoro era possibile solo retrospettivamente. Allora lanciarono un progetto noto come Sense Making, in cui la CIA investì per 3 anni circa 500 milioni di dollari. Sense Making, ovvero estrazione di un significato da grandi basi dati, strutturate o non destrutturate. Questo i big data, quelli che erano gli antesignani dei big data, perché noi anni che parliamo di big data, voi sapete che in silenzio, senza far tanto rumore, 4 anni fa siamo entrati nell'era dello zettabyte. Cioè, per la prima volta sulla rete sono circolati più di uno zettabyte di dati. Z sta 1,21 zeri attaccati dietro. In questi anni abbiamo superato i 5. Parliamo solo di informazioni circolante, non quella che, come diciamo noi, è at rest, cioè è lì, ferma. Quindi parliamo di basi dati che rendono l'attività di OSINT estremamente onerosa, complessa, se non pressoché impossibile. E qui si palesa un altro fantasma che si aggira dal punto di vista dell'intelligence, che è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella costruzione o nella ricostruzione di elementi fondamentali per fare intelligence. Qui su questo gli stessi Stati Uniti, dicevo, il report della Rand Corporation parlava proprio dell'importanza dei lobby. Il centro studi difesa internazionale suggeriva al governo americano di creare un'agenzia apposita per l'OSINT. Il tema vero con cui si stanno confrontando è l'opacità dell'algoritmo, cioè quella che tutti chiamano opacità, cioè viene addestrato, viene preparato, riusciremo a comprendere le decisioni, perché la delega della decisione non è banale. Adesso provoco subito il caso Petrov, famoso attacco nucleare. A un certo punto negli anni 60 i russi erano terrorizzati che gli americani tirassero delle bombe. Questo signore a un certo punto vede 6 tracce che il sistema gli suggerisce essere un imminente attacco nucleare, anzi proprio sono tracce di missili nucleari balistici americani che stanno arrivando. Donde il film Il Dottor Stranamore. Cosa fa Petrov? Petrov si blocca e dice: ma se ci stanno attaccando, ma perché me ne tirano solo 8 e non 800 di testate nucleari? Ha un po' poco senso, e quindi non si scatena la guerra nucleare. La domanda, il caso Petrov è diventato oggi un caso di studio per cercare di capire come reagirebbe un'intelligenza artificiale nella medesima situazione. Per quelli che hanno la mia età e che si sono un po' interessati del mondo degli hack, vale la pena citare un film ben noto, War Games, Giochi di guerra, 1983-5. Il ragazzino che entra in un sistema pensa di giocare, oh che bel gioco, guerra nucleare totale, in realtà non è un gioco, è un simulatore militare a cui fondamentalmente il NORAD aveva trasferito la possibilità di lanciare i missili. Vabbè, questa è la trama in soldoni. E quindi si pone questo tema, e peraltro dal punto di vista degli Stati Uniti c'è un ulteriore problema di carattere eminentemente militare, la questione dei missili ipersonici. Ora, i missili ipersonici, sulla base delle tecnologie di cui attualmente dispongono gli Stati Uniti, non sono intercettabili con i normali sistemi antimissile. Quello che sta pensando l'esercito degli Stati Uniti e la Marina è quello di introdurre degli algoritmi che gli facciano guadagnare quei 8-10 minuti tali da garantire l'intercettazione del missile. Perché? Perché l'algoritmo è più veloce. Ma il tema vero è in che misura l'algoritmo può sbagliare. Perché noi chiamiamo intelligenza artificiale perché non abbiamo un termine migliore. Cioè, non sappiamo neanche che cos'è esattamente l'intelligenza. Quindi parliamo di intelligenza artificiale, una pizza artificiale era la stessa roba. Cioè, è giusto per dargli un senso. Ma rimane il problema. Quindi, in questo contesto, voglio dire, in un contesto in cui le decisioni potrebbero essere delegate. La delega...
Oddio, ci sono operatori che sono molto più cretini dei programmi di intelligenza artificiale, Non trascurare. Però poi su questo devo fare una domanda, perché guardate, fino a lui non è solo un filosofo, è anche un hacker.
Ma sì,
e lui, proprio storicamente, quando c'avevo 15 anni, e finora vi ha parlato l'hacker, però dopo io porrò una domanda al filosofo.
A posto. No, il tema vero è proprio quello di cercare di capire questo livello di opacità, come può essere governato e gestito. Vantaggi e svantaggi, no? Cioè, la regola è sempre quella. Laddove ci sono grandi opportunità, ci sono grandissimi rischi. Tant'è che in questi report, in modo quasi uniforme, emerge un'esigenza. I decisori dovranno elevare la loro tolleranza al rischio. Cioè, dovranno accettare il rischio di sbagliare molto più di quanto già non lo facciano oggi. Perché? Perché nessuno sarà in grado di convincerli o di dargli quelle buone ragioni, nessun essere umano intendo dire, per cui è il momento di lanciare o non lanciare un missile, di rispondere o non rispondere a un attacco. L'intelligenza artificiale ti dirà semplicemente sì, no, è bianco o nero. Perché? Perché, fatemi dire, una differenza fondamentale tra un mondo fatto di bit e il nostro mondo quantistico, sono al Politecnico, quindi direi che sono anche nel posto giusto, nel mondo digitale o è zero o è uno. In un mondo quantistico non funziona per zero e uno. Cioè c'è il grado di incertezza. Quindi un'intelligenza artificiale dirà che o è bianco o è nero. Non ti dirà che ci sono delle sfumature di grigio. 0,9 in un mondo quantistico, sì, là no, perché o è acceso, diventa 1. Si è arrotondo per difetto o per eccesso, ma comunque lì si rimane. Però, tornando a quello che dicevi, prima che tu mi fai, perché faccia la domanda al filosofo, uno dei temi che abbiamo affrontato in libro tu da un punto di vista o dall'altro, è proprio il tema del concetto di infrastruttura critica. Cioè io mi immagino, poiché una guerra cyber è la madre, secondo me, di tutte le guerre asimmetriche, che il primo attacco, se ci deve essere una guerra cyber, non sarà sulla linea di massima resistenza rappresentata dagli eserciti, ma sarà sui civili, cioè chi gestisce le infrastrutture critiche. Sei d'accordo oppure pensi che invece le guerre saranno sempre combattute, guerreggiate tra eserciti?
Ti rispondo, è sleale, perché prima che gli ponga la domanda me ne pone una a me.
Io sfuggo.
Allora, veniamo a un punto. Non è che le informazioni nei big data sono troppe. E per questo diventa antieconomico, difficile capirle. Cioè, anche perché il problema è che in mezzo alle informazioni ce ne sono, e tante, divolutamente disinformanti. E non è detto che riesci a identificare, tantomeno l'algoritmo, che ne sa, qualcuno gli ha insegnato cos'è la disinformazione, no? Quindi un po' questo, un po' ci sono informazioni accidentalmente svianti o sbagliate, eccetera. La verità è che quello americano è un approccio filosoficamente sbagliato, a mio avviso. Perché? Loro cercano il senso attraverso un approccio di tipo analitico. Cioè, identificate le informazioni veridiche, eccetera, si cerca di dargli una logica e di arrivare a un risultato di sistema. Sbagliato perché? E questo dipende dal fatto che gli angloamericani vengono da tutto un pensiero filosofico che è culminato nella filosofia analitica. Ora, il guaio è che in questo purtroppo hanno battuto la filosofia continentale europea, che invece aveva un approccio non analitico, ma di visione di insieme, quindi di sistema. Loro non riescono a concepire la cosa in termini di sistema. Però attenzione, se vuoi ragionare in termini di complessità, devi avere un'idea di sistema. Quindi io ti chiedo se non sarebbe più sensato e più logico elaborare le informazioni a partire da idee di sistema, per cui registri la perturbazione che sta arrivando in base a una serie di strutture concettuali che tu dai come, per esempio, il sistema Russia. Va bene, per ora sta domanda, poi ti rispondo a quello che dici tu.
Però
ti ho letto negli occhi.
Sì.
L'idea di fare una videata sul mio canale su questo tema.
A posto. Io poi mi trovo sempre, lui mi trova sempre del lavoro da fare, non è che ne ho proprio bisogno, però vabbè.
Ma lo proponi tu.
Lo propongo io. Allora, il problema vero è che siccome ci si immagina che sia la tecnologia la risposta, è ovvio che la tecnologia di per sé stessa non può avere quella logica di sistema. Perché? Allora, perché per avere quella logica di sistema noi dovremmo essere qui a parlare di intelligenze artificiali forti. Cioè, intelligenze artificiali che sono in grado di emulare il cervello umano. Noi quelle di cui disponiamo oggi sono intelligenze artificiali deboli. Ok? Deboli perché fanno una cosa, la fanno molto bene, la fanno molto rapidamente, ma è un pezzettino. Da cui il vincolo che sentono gli americani, che non solo filosoficamente ma anche tecnologicamente sono ancorati a quest'idea, non a caso il più famoso controesempio per confutare la cosiddetta teoria computazionale dell'intelligenza forte l'ha fatto John Searle, l'americano, controesempio della stanza cinese, dove sostanzialmente il risultato è la compressione della sintattica non implica la compressione della semantica. Sono due cose completamente diverse. Io posso essere bravissimo e conoscere perfettamente la sintassi di una lingua, ma non avere assolutamente idea di che cosa mi stia dicendo. E questo ci porta al tema del sistema, perché... Avere bisogno di tutte e due, però, implicherebbe quella capacità di strutturare un pensiero organico e organizzato per poi utilizzare lo strumento tecnologico. Ora, prima di entrare qua, si diceva appunto che uno dei grandi mali della rete è che induce alla pigrizia. No, uno dei grandi mali della tecnologia, se volete, è quello che induce alla pigrizia, perché ovviamente tante cose non le facciamo più. E non facendole più, meno facciamo e meno vorremmo fare. Quindi
i ragazzi non sanno più fare le operazioni matematiche di moltiplicazione e divisione, perché le fanno regolarmente con la calcolatricetta.
Ok, a scienze politiche.
Beh, ma credo anche altrove. Da me sicuramente no.
Ok, microfono. Quindi, per rispondere alla tua domanda, in via definitiva, sì, ci vorrebbe una visione di sistema. Tu hai fatto un po' l'esempio, hai parlato di perturbazione, no? Cioè quasi un evento climatico. Come si prevede il clima? Si prevede più o meno a spanne ancora oggi, non c'è una certezza. Sì, insomma, le previsioni, lo sappi. Quando si dice le previsioni del tempo sono attendibili, sì, 2 ore prima. E qui c'è il tema del tempo, di cui dicevi tu, sono attendibili 2 ore prima. Ma perché? Perché anche lì l'approccio sta diventando sempre più analitico. Quando nel 75 un noto climatologo parlava di può il battito delle ali di una farfalla in Brasile scatenare un uragano a New York o in Texas, la domanda era proprio rispondere al sistema complesso. Ora, per darvi un'idea della complessità verso cui andiamo incontro e per ricondurre poi al perché domani le guerre cyber potrebbero essere qualcosa di estremamente pericoloso, è la connessione con la trasformazione digitale. Cioè, voi dovete immaginare che una smart city, domani, allora, facciamo un esempio, il nuovo ponte di San Giorgio che ha sostituito il viadotto Morandi è monitorato, mi pare, da circa 120 milioni di sensori. Solo il ponte, ok? Che raccolgono dati che vengono poi elaborati. Uno smart building si pensa che possa arrivare fino a 1 miliardo di sensori, una smart city probabilmente alcuni trilioni di sensori, tutti, che producono tutte informazioni. Tutti questi sono tutti sistemi interconnessi, ok? Il prodotto della loro, le informazioni che generano vengono gestite da intelligenze artificiali più o meno intelligenti, più o meno specializzate, in una sorta di piramide che poi porterà a una centrale operativa in cui si prenderanno le decisioni ultime. Ora, le intelligenze artificiali sono sistemi fragili, ci sono attacchi che vengono definiti cosiddetti attacchi adversarial attack basati sulla compromissione delle basi dati di addestramento, sulla compromissione delle basi dati di input. Basta poco, in questo, ci sono degli studi che parlano fino al 10-12% delle basi dati compromesse possono produrre un errore. L'errore tende a, è un po' l'effetto della singolarità, no? In cui un piccolo effetto produce conseguenze su scala molto vasta, proprio perché risale la catena. E allora la domanda è, può un guasto a un semaforo a Londra produrre un blackout a Shanghai? E allora la conclusione è, posso io immaginare, attaccando un semaforo in una città, di produrre un blackout in un'altra città? E quindi allora ecco che il tema di un attacco cyber, di una guerra cyber, potrà avere un senso, e un senso compiuto, e un senso, fatemi dire, anche particolarmente pericoloso nel momento in cui ci sarà questo livello di interconnessione. Perché nell'immaginare la guerra cyber dobbiamo immaginarci che sia, come dire, possibile sfruttare globalmente la rete. E noi oggi abbiamo 22 miliardi di oggetti connessi alla rete, i prossimi 5 anni dovrebbero diventare quasi 400. Innanzitutto gli oggetti diventano la specie dominante in rete anche per un solo fatto numerico, e la possibilità di aggredirli potrebbe fare tutta la differenza nel mondo, nel momento in cui sono interconnessi. Però tu mi devi una risposta di prima, che è svincolato gli eserciti e le guerre. Mo me lo dici, microfono.
Allora, no, per chiudere momentaneamente questo discorso fino alla, sino alla videata che farai sul mio canale, di cui mi hai parlato.
Certo.
E secondo me il punto sta nella disastrosa separazione fra la filosofia analitica e quella continentale, sistemica, perché in realtà devi avere un approccio contemporaneo a tutte e due, il che però presuppone una rivoluzione culturale per cui, per esempio, riconnetti il sapere tecnico-scientifico a quello umanistico, che serve anche per questo. Perché è vero quello che dici tu, cioè che anche una valutazione di tipo sistemico potrebbe, prima di tutto, essere incerta, ma questo fa parte della condizione umana, che vuoi fare.
È la nostra natura.
Ma soprattutto dici, vabbè, e il tempo ce l'hai, se sta arrivando un missile, diciamo, supersonico, quanto tempo hai? Ecco, se ti riduci a quello, hai già perso. Il fatto che l'approccio sistemico ti permette di valutare le perturbazioni di sistema nel sistema Russia piuttosto che Cina, piuttosto che molto prima, cioè man mano che qualcosa si modifica, tu cominci a registrarlo e cominci a prendere in considerazione l'idea. Vabbè, ma questo vedremo. Ma le guerre, e senti figlio mio, ma caro fratello, il problema è questo, che o le guerre, se proprio le dobbiamo fare, le facciamo convenzionali, e allora ci sarà un vincitore, ci sarà un perdente relativo, un vincitore di Pirro, o le faremo atomiche e basta, non ci sarà più niente. Quindi il vero problema è come ripensiamo l'ordine mondiale. In altri termini, guardate che noi abbiamo sempre pensato l'ordine mondiale in termini di potenza, di gerarchie di potenze. E questo, purtroppo, in una certa misura ci sarà sempre, o perlomeno per un tempo storicamente prevedibile. Ma siamo sicuri che sia sempre necessario una cosa come l'impero o gli imperi? Perché chi pensa in questi termini di tipo aggressivo sono soprattutto gli imperi, che sono quelli che vanno all'attacco, per un motivo molto semplice, che a voi che siete studenti di una facoltà scientifica dovrebbe essere estremamente noto. Mi pare che sia il quarto principio della termodinamica, quello per cui ciascuno, diciamo, si crea un campo di energia che tende ad appropriarsi di energie per ridurre il proprio grado di entropia interna, aumentando molto il resto. Guardate che l'impero è questo, non è un'altra cosa. Io credo che dobbiamo pensare, siamo arrivati al limite nel quale prima o poi il matto che ti scatena il conflitto atomico nel calcolo delle probabilità, e allora forse dobbiamo ripensare a un ordine mondiale un po' diverso. Ad esempio, perché non pensare a uno scudo nucleare complessivo
di tutti? Qualcosa che vale per tutti.
Sì, perché io ho l'impressione che non ci possiamo più permettere, a parte, diciamo, anche i problemi di natura ecologica, eccetera, ma il rischio di una guerra nucleare, non una guerra nucleare, il rischio di una guerra nucleare non ce lo possiamo più permettere. Forse faremo ancora, temo, guerre convenzionali, l'Armageddon finale, quello non possiamo neanche... Ma voi vi rendete conto di quali sono state le reazioni alla minaccia di Putin di usare le atomiche tattiche? Dove, attenzione, gli atteggiamenti sono stati due, o quelli iperallarmisti del tipo oddio ci siamo, o quelli di chi proprio non ha preso in considerazione i problemi, perché è così abituato a pensare che queste cose non si fanno, che non si prende in considerazione. Ora, in questa forchetta fra iperallarmismo e ipertranquillità, attenzione che si infila l'incidente che non controlli più. Ecco perché ti rispondo: le guerre, se proprio le devi fare, le fai convenzionali, se le fai atomiche, no. Ecco, a questo punto la cyber cos'è?
La terza via.
È una terza via che va troppo verso la guerra nucleare.
Allora, sì.
Perché può avere effetti di ricadute a catena.
Esatto. Diciamo che, come dicevamo prima, nel momento in cui c'è una pervasività, trasformazione digitale e quant'altro, potrebbe produrre dei livelli di danno quasi nucleari. Cioè, se pensiamo a quello... Ah no, certo. Allora, sicuramente l'hanno dimostrato, io ho citato i casi WannaCry e NotPetya, sono stati due malware che si sono diffusi autonomamente e è stata quasi una pandemia digitale, nel senso che sono stati colpiti un'enorme quantità di sistemi. In realtà, perché una guerra a metà strada tra quella che io che ho definito cyberwar e quella che ho definito infowar può essere una strada che qualcuno potrebbe immaginare di praticare, perché in una guerra, lo scriviamo anche nel nostro libro, in una guerra cyber o info a bassa intensità, con una serie di operazioni tutte destinate a un preciso obiettivo, si potrebbe verificare la situazione estremamente particolare che chi attacca a un certo punto sa di avere vinto, ma chi si difende non si accorge di avere perso e non si accorge neanche di avere combattuto una guerra. Cioè, il tema del cyber è che consente una copertura tale delle operazioni per cui io, con un disegno abbastanza lungo nel tempo, mettendo insieme una serie di operazioni, tutte destinate a raggiungere uno specifico obiettivo, posso raggiungere il mio obiettivo e quindi, fammi dire, il concetto di vittoria è: ho un obiettivo, l'ho raggiunto, ho vinto. Ma quell'altro, cioè chi si difende, potrebbe non essersene neanche accorto, perché dovrebbe essere capace di mettere insieme il senso di tutte quelle operazioni. Quando dici
o viceversa, potrebbe accadere che tu hai la sensazione di aver vinto perché hai vinto, ma l'altro, che non sa di aver perso, ti scatena una reazione per la quale tu hai perso in assoluto.
Potrebbe anche essere, però il problema è accorgersene. Quando tu dici il trasferimento di entropia, io quello che sono d'accordo, cioè è sensato l'impero che trasferisce l'entropia, è che la può trasferire in dosi massicce o a piccole dosi. L'impero tende sempre a strafare. Questo è vero, ne abbiamo sempre avuto una dimostrazione a proposito di quello che definiamo l'impero americano, che tendenzialmente utilizza il badile per uccidere una mosca. Una mosca, non la mosca. Però il tema è un po' questo, il ripensamento del concetto di guerra è un qualche cosa che le tecnologie, in parte oggi, ma domani molto di più, mettono a disposizione. Proprio perché, come dire, io posso perseguire degli obiettivi svolgere e effettuare delle operazioni senza che il mio nemico, il mio rivale, in qualche modo ne abbia contezza o riesca a rimettere insieme tutti i tasselli. Cioè, fatemi dire, gli attacchi ransomware sono degli attacchi che producono delle conseguenze, poi c'è ammantati del fatto che dammi i soldi e io ti restituisco i sistemi. Quelli che si sono verificati, per esempio, nei primi giorni della guerra ucraina, non erano attacchi che coinvolgevano i cosiddetti ransomware, ma i cosiddetti wiper, cioè dei malware che distruggono il sistema senza possibilità di recovery, senza possibilità di recupero. Perché io non maschero in realtà una certa tipologia di attacco apparentemente per delle finalità finanziarie, ma che in realtà sono marginali quelle finalità finanziarie? In molti casi c'è stato, per esempio, un caso che citiamo anche nel libro Cyberworld, di un allarme missilistico nelle Hawaii che aveva prodotto il panico nell'intera popolazione che era scappata, fuggita, 3 giorni di blocco delle attività, ma era una fake news. Cioè, ci sono tanti strumenti che posso utilizzare in una guerra ibrida, ma ibrida non nel senso convenzionale digitale, solo digitale ma ibrida tra infowar e cyberwar, per raggiungere determinati obiettivi. Mi fai dire una conclusione, che siamo arrivati a 5 minuti dalla fine? Perché io so che tu ce l'hai questa conclusione. No, la conclusione la concludi tu. Microfono. Allora, siccome devo pure concludere. Allora, io si parlava appunto il titolo Oltre le armi, le nuove frontiere della guerra. Da un certo punto di vista, più che immaginarci qualcosa che è oltre le armi, è un nuovo tipo di arma. Sono armi semplicemente nuove, diverse da quelle a cui stiamo abituati, che non producono solo effetti cinetici, o che non è necessario per qualificarle come armi che producano solo effetti cinetici, ma che siano in grado di condizionare in qualche modo o bloccare o alterare il funzionamento di sistemi che per noi stanno diventando vitali. Non possiamo fare finta di niente. Già la pandemia ci ha insegnato come ormai la nostra dipendenza dalle tecnologie sia enorme e lo sarà sempre di più in futuro. E inevitabilmente, come la scoperta del fuoco ha portato con sé delle armi, come la scoperta della ruota ha portato con sé delle armi, qualsiasi grande rivoluzione ha portato con sé la possibilità di creare nuove armi diverse. Non fa eccezione il mondo digitale, non fanno eccezione tecnologie come quelle dell'intelligenza artificiale, perché mai, come nel caso dell'intelligenza artificiale, si proporrà il tema del cosiddetto dual use, cioè ciò che può essere utilizzato per proteggersi può essere utilizzato per attaccare. L'esempio più banale che mi viene in mente sono i cosiddetti algoritmi stilometrici, Gli algoritmi stilometrici sono dei sistemi che sono in grado di riconoscere lo stile di scrittura. Lo stile di scrittura, e quindi significa che, per esempio, nel contrasto ad attività di social engineering come il phishing, lo smishing, sono estremamente efficaci. Allo stesso tempo potrebbero essere in grado di scrivere un messaggio talmente simile o talmente credibile da ingannarci. E questo vale in qualsiasi campo e in qualsiasi applicazione. Ora, abbiamo ancora un paio di minuti, c'è qualche domanda? Sì, aspetta, c'è la domanda lì, no, quella me la puoi fare anche dopo.
Sì, volevo chiedere in che modo sarà possibile garantire una sorta di deterrenza informatica alla stessa stregua di una deterrenza nucleare, no? Cioè, io ricordo si parlava del club del nucleare, no? In che modo si potrà anche parlare del club cyber?
Il club cyber prima se ne devono accorgere, perché il problema è che ancora oggi non se ne sono accorti. E poi dobbiamo tenere conto che oggi il club cyber, questo non ne abbiamo parlato, però mi prendo un minuto per dirlo, oggi, nonostante la Cina abbia previsto un piano quinquennale di investimenti di 1,5 trilioni di dollari nei prossimi, dal 2020 al 2025, per colmare il gap tecnologico con gli Stati Uniti, a oggi il club digitale ha un membro, ma per una ragione, fatemi dire, banale. I cosiddetti over the top, Amazon, Google, Microsoft, Apple e Meta, spengono internet domani mattina, cioè almeno il web, lo potrebbero spegnere domani mattina e non ci sarebbe più una rete su cui navigare, non esisterebbe. Gli altri operatori sottostanti, se voi doveste immaginarvi una lista, sono quasi tutti americani. I processori sono di Intel. Solo sulla rete qualcuno, Cisco e Huawei, si contendono il primato, ma nei processori è Intel, Qualcomm, sì, c'è Samsung che è coreana, sudcoreana, però il grosso della tecnologia è ancora statunitense. Allora, il tema vero è quello che si dovrebbe aprire ora, il tema della sovranità tecnologica, ma fatemi dire, ci vorrebbe un'altra ora per parlarne. L'unica cosa è che l'Europa è fuori dalla partita, la partita se la giocano gli Stati Uniti e la Cina, Stati Uniti e alcuni suoi alleati strategici e la Cina, la partita è tra di loro. Quindi ritorniamo al bipolarismo, cioè abbiamo mollato un bipolarismo e stiamo rischiando di infilarci in un altro bipolarismo. Beh, sempre i soliti 40 anni e poi mi cambia qualcosa. Siamo arrivati, direi, puntualissimi alla fine. Io vi ringrazio. Un'altra domanda, c'è? Sì.
Parzialmente ha, insomma, accennato già a quello che voleva essere l'oggetto della mia domanda, rispondendo appunto alla prima domanda. Siamo di fronte, diciamo, alla creazione di nuove figure di, tra virgolette, signori della guerra. Penso ad esempio con lo Starlink di Elon Musk, che ha avuto un ruolo centrale, no, nel conflitto in essere, che però, a differenza del signor Krupp, che faceva, che ne so, i cannoni, hanno un'autonomia decisionale maggiore, diciamo, e soprattutto tendenzialmente non ci guadagnano niente dal dire sì.
Allora, la domanda è, che io mi faccio spesso, è quella: ma a Washington è Washington che controlla Google o Google che controlla Washington? Ma molto banalmente, per una ragione, perché durante la campagna elettorale, l'ultima campagna elettorale di Obama, era Google appoggiava Obama apertamente. Nel libro della Zuboff, Il capitalismo e la sorveglianza, c'è una dichiarazione del capo della campagna elettorale che dice: era bellissimo perché noi sapevamo cosa avrebbero votato gli elettori prima che lo sapessero loro. Cioè, noi, ma anche in cyber lo scriviamo, c'è un nuovo concetto anche di superpotenza. È difficile non considerare Google, dal punto di vista digitale, una superpotenza. È molto difficile Questi sono attori con cui gli stati in qualche modo si devono confrontare. Non a caso hanno stappato le bottiglie di champagne quando sono riusciti a mettersi d'accordo in 80 per far pagare il 15% di tasse agli over the top. Il 15% di tasse. E ormai si festeggiano queste robe qua. Perché c'è un rapporto quasi paritario. E se non il mondo digitale è sicuramente sbilanciato, tant'è che in realtà Snowden, quando parlò di PRISM e del programma di sorveglianza, dove erano questi? Erano dentro i sistemi di Google, erano dentro i sistemi di Microsoft, perché se non fossero stati lì dentro, quelle informazioni non le avrebbero mai ottenute. Quindi, sempre di più, noi facciamo il cloud nazionale, ma la tecnologia è quella di Amazon, di Google e di Microsoft, però è nazionale con la loro tecnologia. Beh, noi purtroppo non recupereremo mai, non c'è speranza, proprio è la differenza. Questi, gli over the top investono 155 miliardi di dollari l'anno, l'insieme di tutte le aziende europee in ricerca e sviluppo in ambito IT ne investe 50. Abbiamo già 20 anni di ritardo. Diciamo che ne becchiamo un paio ogni anno che passa, andiamo indietro di due. Così è. Beh, ringraziamo tutti e grazie.